Radio Immagina.
Un buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori da parte di Sara Guabello, benvenuti al Focus di oggi. Parliamo di transizione ecologica perché, lo sappiamo, la settimana scorsa il Parlamento europeo ha dato il via libera allo stop definitivo di vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035. La destra di casa nostra ha avuto un sussulto, ha votato contro, insieme alla destra c'è buona parte della nostra filiera dell'auto, ma il discorso è un po' più complesso. Noi ne parliamo con l'economista storico, professore ordinario alla IULM, Emanuele Felice. Bentornato a Radio Immagina, Felice. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini ha guidato la carica contro questa misura in compagnia di tutte le forze che compongono il governo, con varie declinazioni, definendola un suicidio economico e sociale che porterà a distruggere lavoro e industrie europee e italiane per regalarle alla Cina. Allora, intanto, quanto c'è di vero? A che punto sta la nostra industria automobilistica e quanto c'è da temere in termini occupazionali assoluti e industriali? E inoltre, il rischio invece non è piuttosto quello di rimanere indietro rimandando ancora il passaggio all'elettrico?
Ma guardi, la nostra filiera sta già indietro. Noi abbiamo investito poco sull'elettrico, colpevolmente, anche se qualcosa c'è. E il rischio è proprio questo, è che l'Europa su questo ci dà una opportunità per fare finalmente quello che andava fatto già prima. E ce lo dà con una finestra di tempo ragionevole, a me sembra. Quindi stiamo parlando di una prospettiva di investimenti da qui a 10 anni che erano assolutamente adeguati ad un cambio tecnologico di questa portata, che deve essere fatto, che altrimenti noi, se non ci fosse stato questo impulso dell'Europa, noi rischiamo di rimanere per decenni specializzati in un sottosettore dell'automobile, mentre le auto più innovative si fanno in altri paesi. Questo è il punto di fondo. Quindi noi non ci siamo dati una mossa fino a mo', o sta andando peraltro l'unica grande impresa privata che è rimasta all'Italia, ma che è indietro negli investimenti su questo da decenni rispetto alla Germania o rispetto agli USA. Ragion per cui sicuramente il rischio c'è se la politica non fa nulla, ma qui ci sono tutte le condizioni anche di tempistiche affinché la politica agisca. Quindi direi, anziché lamentarci, dovremmo investire seriamente nella conversione ecologica, anche nell'infrastrutturazione dell'elettrico, nella creazione dell'economia. Ma noi sono anni, io quando ero responsabile economia del PD, ormai 2 anni fa, io dicevo bisogna investire nell'infrastrutturazione dell'elettrico, non solo nell'auto elettrica, ma nell'economia. Va fatto.
Certo. Felice, gli altri grandi gruppi dell'automotive europea, appunto, lo ricordava lei, sono sicuramente molto più avanti che la Stellantis, la ex Fiat, che poi non è neanche granché nostra, insomma, malgrado lo Stato italiano l'abbia sovvenzionata e continui a sovvenzionarla. Ma ancora oggi gli industriali tornano a chiedere sovvenzioni pubbliche. Continuiamo a incentivare gli acquisti di auto a benzina e diesel, ma perché e quando l'Italia ha rinunciato a una politica industriale di maggior visione, almeno su questo settore, ma forse non solo su questo?
Ma guardi, io penso che sul piano delle politiche industriali noi facciamo scelte opportunistiche, nel senso che favoriscono gli interessi prevalenti nel momento, dagli anni 70 in poi, e da lì, da quell'assetto, non ci siamo mai ripresi. Nel caso delle auto, dell'investimento dell'auto elettrica, dagli anni 2000, da Marchionne stesso. Marchionne è uno che non credeva nell'auto elettrica, ha investito molto poco, ed è da lì che vi sono i problemi. Marchionne, peraltro, osannato, sembra più per le operazioni di capacità di gestione finanziaria che per la visione industriale, che è quello che veramente si richiede a un manager che guida una delle maggiori imprese di automobili del mondo. Quindi qual è il problema?
Felice,
il problema nostro è anche che c'è una scarsa capacità politica di guidare questi processi. Noi, mi ricordo, nel 2020, nel pieno del lockdown e della crisi del Covid, per esempio Stellantis chiese allo Stato, al governo, un prestito molto consistente, benché avesse una liquidità, avesse distribuito dividendi. E fummo solo noi del PD, ricordo con Andrea Orlando, io a chiedere garanzie in cambio di questi prestiti che lo Stato dava a un'azienda che distribuiva dividendi. Gli altri non chiesero nulla, ma ci attaccarono anche in maniera molto forte per cercare di fare una politica in cambio di soldi che dai, soldi pubblici, ma dovrebbe essere il minimo. Di cui devono essere spesi bene, devono essere sempre condizionati.
Felice, lei nell'editoriale che pubblica oggi Domani scrive che il compito della sinistra è guardare al futuro, guidare lo sviluppo tecnologico nella direzione dell'emancipazione della persona e della salvezza dell'ecosistema e che per farlo occorre cambiare l'attuale modello di sviluppo. Come si cambia e verso che modello dobbiamo andare?
Ma questo è un esempio, per esempio, che una politica democratica che pone dei vincoli in termini di standard tecnologici per la salvezza dell'ambiente, nelle case, nelle auto, è un esempio. E dire non lasciamo che sia solo il mercato con i suoi interessi, i suoi tempi a decidere dove vanno le tecnologie, come si usano, ma diamoci degli obiettivi sociali, collettivi, in questo caso la salvezza dell'ambiente. La direttiva europea è un esempio di questo, ma poi ci sono tanti altri esempi, per esempio bisogna ripensare un altro tema di cui si parla molto poco, la globalizzazione finanziaria, bisogna porre dei limiti ai movimenti finanziari incontrollati, alla supremazia della finanza sulle imprese produttive e sulle persone e a danno dei servizi sociali, per fare un altro esempio. O scegliere di fare investimenti ambientali, sociali, investimenti ambientali e sociali, temi di un keynesismo ambientale.
E anche su questo ci sono storicamente dei problemi per la sinistra e per il sindacato, che si è trovata storicamente a disagio nella scelta fra la difesa dell'occupazione oppure dell'ambiente. È una tematica molto novecentesca.
E certo, però vede, il sindacato alla fine fa il suo mestiere, nel senso che il sindacato ovviamente deve anche difendere i posti di lavoro che vi sono oggi. E una politica che anche quando ha radici sindacali forti ha comunque il dovere di lo sviluppo economico complessivo. Noi invece abbiamo una politica che oscilla tra fare quello che gli dice il sindacato, fare quello che gli dice Confindustria, fare quello che gli dice la Fiat, Stellantis in questo caso, oggi. Ma invece la politica deve pensare a uno sviluppo complessivo per tutti. A questo serve il partito rispetto al sindacato o a Confindustria o ad altri corpi intermedi.
Ma dal suo punto di vista lo sta facendo la sinistra, lo sta assolvendo questo compito, questo appunto di guida dello sviluppo tecnologico a beneficio della collettività e anche dell'ambiente, no? Anche di altre istanze, da quegli animali, insomma. Nel complesso ci sta riuscendo la sinistra?
Se io guardo alle scelte del Parlamento europeo, sta facendo delle scelte importanti, dove c'è anche ovviamente una sinistra italiana, a partire dal nostro partito, il PD. Se guardo al dibattito del PD adesso, congressuale, no, mi sembra che questi siano temi, sono portati avanti un pochino da Elish Klein, però non sono al centro del dibattito fra Bonaccini e Schlein, questi temi. né vi sono nel dibattito in Italia, però nel mondo avanzato o in tanti altri posti sì, in Europa ma anche negli Stati Uniti, la sinistra degli Stati Uniti parla di questo, in Canada si parla di questo.
Ma invece la sinistra di casa vostra, a suo parere, rimane, conserva un'immagine in qualche maniera ancora conservativa, una sinistra che ambisce ad amministrare lo status quo in maniera meno peggio possibile, cioè non vede...
Guarda, io non voglio entrare in polemiche politiche, però... troppo politica, troppo. Però sicuramente se guarda il dibattito del PD, se una linea del dibattito è gli amministratori, dice, devono tornare a guidare il partito gli amministratori, quelli che amministrano, ma quando Schlein ribatte che amministrare non è una linea politica in sé, è vero, cioè un partito dovrebbe innanzitutto avere una visione della società, di come cambiarla, o se non la si vuole cambiare non si dica. Cioè, il PD è un partito che vuole indirizzare lo sviluppo tecnologico all'emancipazione delle persone, all'ambiente, oppure vuole amministrare quello che c'è come viene. Sì, non, e questo è il punto. E di questo si deve discutere, ma ci vuole anche un'elaborazione intellettuale, una riflessione con studiosi seri, insomma, intellettuali servono anche a proprio il congresso di partito, servirebbe anche a questo, cioè al di là della scelta del segretario che è un ruolo politico operativo, cioè una linea politica che si sceglie in base a queste cose qui. Io non ho mai visto un partito in cui si dica che la linea politica è l'amministrazione, o magari si vedeva nella DC ai suoi tempi, ma nemmeno.
Felice, siamo agli sgoccioli, siamo alla fine, le voglio soltanto far commentare, per tornare al sindacato, una dichiarazione di Giorgia Eraudo della FIOM, che ieri sul Fatto indicava come non è vaticinando tracolli dei posti di lavoro, invocando addirittura di allontanare la transizione ecologica verso l'elettrico, non è così che si facciano gli interessi ai lavoratori italiani, anzi è esattamente il contrario. Ma i lavoratori italiani ci stanno? Secondo lei, che commento mi fa?
Andrebbe spiegato, ma soprattutto andrebbero messi sul piatto degli investimenti per tutelare i perdenti della transizione. Se noi pensiamo che la transizione ecologica si possa fare a costo zero per il bilancio pubblico e avere anche il consenso su questo, sbagliamo. La transizione ecologica richiede investimenti perché deve essere socialmente sostenibile, che poi loro votano, altrimenti non riusciremo a farlo. Questa è un'altra cosa che bisogna comprendere, la transizione ecologica non viene dall'alto perché la tecnologia ce lo fa, e non è una cosa che richiede investimenti, spesa pubblica, fatta bene, richiede se non, la spesa o con un aumento delle tassazioni o con debito, con accordi in Europa, però è quella cosa lì, e se la fai con un aumento delle tasse devi decidere a che aumentarlo. Che se noi pensiamo di fare la transizione ecologica a costo zero, finirà come in Francia con i gilet gialli, finirà che perderemo il consenso e che non la faremo. Se noi inseguiamo solamente il consenso e non abbiamo il coraggio di una politica di investimenti che non, però anche quelli, bisogna anche porsi il problema di una tassazione equa in Italia per fare investimenti.
Ma diciamo che tutto si tiene, certo, diciamo che tutto si tiene.
Che faccia scelte coraggiose.
Perché c'è anche...
Anche a me, per esempio, non è piaciuta questa polemica sul super bonus che c'è stata anche da noi. Cioè, il super bonus è sicuramente una misura che andava rivista e sicuramente quell'altro governo Meloni l'ha rivista male. Ma noi non possiamo difendere a spada tratta o dare l'impressione di difendere a spada tratta una misura che era sommamente inefficiente e che finiva per garantire solo i più ricchi. Perché? Perché comunque non si ha mai il coraggio di togliere soldi. La transizione energetica delle case va fatta in maniera seria, sistematica. Per esempio, bisogna orientare gli incentivi solo agli interventi veramente riqualificanti di fascia A. E bisogna poi programmarla a partire dalle abitazioni e dagli edifici in condizioni peggiori. Bisogna portarla a vantaggio delle classi più basse, non di quelle più alte. Finora noi abbiamo speso decine di miliardi per la riqualificazione delle case e sono andate in grande maggioranza alle persone che stavano bene, che si sono riqualificate la loro casa con i soldi pubblici.
E anche questo purtroppo...
Una riflessione seria, io non l'ho vista fare, neanche nel PD.
E c'è ci sarà spazio
se non qualche cosa.
Per farla
sicuramente
anche...
sì, ma per farla bisogna entrare in un'ottica che se vogliamo fare la transizione ecologica in maniera seria bisogna ritornare alla programmazione pubblica, non può essere fatta a casaccio che ognuno si rifà la casa come vuole, ci vuole una programmazione, visto che ci sono i finanziamenti pubblici vanno fortemente vincolati a criteri pubblici e a una programmazione pubblica. Noi invece siamo ancora nella logica del bonus, e diamo finanziamenti e poi fai un po' come vuoi, ma così non funziona.
E certo, anche questo dell'incrocio con le politiche appunto dell'abitare, dell'edilizia pubblica, della tutela del patrimonio abitativo pubblico è un tema gigantesco che incrocia anche tutti gli altri. Ne parleremo un'altra volta. Felice ci promette di tornare da noi a parlarne?
Assolutamente.
Noi oggi la salutiamo, la ringraziamo molto per essere stata con noi. Era Emanuele Felice, economista, storico, professore alla IULM. Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.
Il nostro focus termina qui. Da Sara Guabello un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ciao!
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.